Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Stiamo ancora contemplando questo mistero della risurrezione di Gesù, il figlio di Maria, il figlio del falegname, come era additato a volte, e stiamo contemplando il mistero della sua risurrezione e superamento di quella che è la condizione normale di vita che caratterizza la nostra esistenza. Un oggetto di fede difficile da credere, sia dal punto di vista intellettuale, sia dal punto di vista poi esistenziale, pratico, perché Gesù si è fatto anche modello esistenziale concreto. Non è venuto solamente a insegnarci delle dottrine, è venuto a realizzare la salvezza e a indicarci concretamente, a farci vedere visibilmente come bisogna vivere per salvarsi. Una verità difficile, dicevo, perché i Vangeli sottolineano come nessuno si aspettasse questo fatto, anche se era stato da lui annunziato. Vi ricordate a Pasqua le donne che vanno al sepolcro per ungere il corpo, per piangerlo? Certamente non pensavano di imbattersi in lui. E così anche gli apostoli, quando hanno sentito questo annuncio, hanno detto: «Ma che cosa ci racconti? Stai vaneggiando». E anche oggi il brano ci propone ancora questa incredulità, questa difficoltà da parte di Tommaso. «Ma cosa mi raccontate?» No? Come dire, è una cosa talmente grossa che se non metto io il dito nelle sue piaghe non riesco a credere nemmeno io a quello che mi dite. Perché il rischio di sbagliarsi è veramente grande. Nella vita, se ci si sbaglia, ci si può fare del male. E Gesù, nella sua infinita misericordia, viene incontro, sa che i discepoli hanno queste perplessità, sa che è naturale avere queste perplessità. Può essere una favola, anche noi possono dirci gli intellettuali odierni che siamo un po' dei bambini ingenui, noi che crediamo ancora a queste favolette. Eppure la fede è tutta qui. La fede cristiana nostra è credere che il peccato è stato vinto, ed è stato vinto non solo il peccato, ma quel male terribile che è la morte e il deterioramento dei nostri corpi, che è il segno, ci dice la scrittura, del nostro peccato. Oggi ci sono tantissimi insegnamenti in queste tre letture. Io vorrei però soffermarmi solo su due aspetti. San Giovanni ci dice: questi pochi segni che io ho scritto nel mio Vangelo sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Quindi la fede è per ricevere una vita, va bene? Noi crediamo in quell'uomo che è Gesù di Nazareth e crediamo che quell'uomo è figlio di Dio. Anche Tommaso ha dovuto ed è stato invitato a credere che lui era il Messia, il figlio di Dio. In questo episodio appare evidente che non può credere che è risorto se lo vede, no? Dice Gesù: perché hai veduto hai creduto, ma che cosa deve credere Tommaso? Deve credere che è il figlio di Dio, il Messia, il Salvatore. Hai avuto questa esperienza straordinaria di poter vedere che io sono risuscitato, adesso devi credere che io sono il figlio di Dio, perché altrimenti che poteva essere un fenomeno straordinario, inspiegabile, come dicono alcuni, chissà cosa è successo, chissà cosa hanno visto. C'è un bellissimo film che consiglio a tutti di vedere, che si chiama Risorto, dove appunto c'è un episodio bellissimo del soldato che ha fatto l'esperienza della risurrezione, è stato testimone della risurrezione, che non riusciva a darsi una spiegazione. E alla fine dice al tribuno: ma dimmi tu cosa è successo, perché io impazzisco. Sono stato testimone di questa grotta che si è aperta, di questa luce, di questo buio che si è creato, insomma di tutti questi fenomeni, e non riusciva a capire. Vedete, la fede è qualcosa di oltre. La fede è accogliere una verità che viene da Gesù, perché ci fidiamo di Gesù. Io lo voglio ribadire perché quando nei miei incontri con le persone affronto questo problema mi rendo conto che le persone poi alla fine dicono sempre: speriamo che sia così. Allora, per gli apostoli, lo sottolineo, la fede è credere nelle verità che Gesù a loro detto, e per noi la fede è credere nelle verità che la Chiesa ci trasmette. Quindi noi ci fidiamo della Chiesa e attraverso la Chiesa ci fidiamo di Gesù, altrimenti non c'è fede, altrimenti sono delle nostre proiezioni mentali o dei dubbi o dei tentennamenti o delle perplessità che ci accompagnano tutta la vita. Oggi è scritto chiaro: Gesù fece molti altri segni e lo sanno solo loro, solo gli apostoli, quello che Gesù ha fatto e ha detto. Noi abbiamo scritto queste cose perché crediate e perché credendo abbiate in voi la vita. Quale vita ci dà Gesù? Quale vita vi ha dato Gesù? Se io chiedessi ad ognuno di voi: ma che vita avete ricevuto da Gesù? Siamo stati perdonati dal peccato originale. Un giorno andremo in paradiso, risorgeremo. Ma oggi quale vita abbiamo ricevuto da Gesù? E questo è il punto. La vita abbiamo anche quella di oggi, no? Non è che Gesù ci ha salvati per il tempo futuro, ci ha salvati oggi. Perché come ci ricorda San Pietro, il battesimo è inserimento in questa vita nuova. Quindi quale vita abbiamo ricevuto da Gesù? Abbiamo ricevuto quella che si chiama, in termini tecnici, teologici, la grazia, la vita dello Spirito Santo, che ci viene comunicata attraverso il battesimo e l'Eucaristia, che dà inizio a una esistenza nuova, diversa, alternativa alla vita che il nostro corpo, la nostra psiche, in modo naturale è in grado di vivere o esige. Cioè in noi nasce un'esigenza nuova. Se c'è una vita nuova vuol dire che ci sono delle esigenze nuove. ci sono dei bisogni nuovi. Infatti San Pietro, scrivendo alla prima comunità, dice: come bambini appena nati cercate il puro latte spirituale per crescere. Gesù ci ha rigenerati per una speranza viva, per una verità che non si corrompe. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere afflitti da varie prove, perché la vostra fede, messa alla prova, torni a vostra lode, gloria e onore quando Cristo si manifesterà. Perciò esultate di gioia, perché siete in cammino verso questa pienezza della salvezza. Prima San Pietro ci dice che siamo già rigenerati, siamo nati, siamo salvati, ma alla fine di questo brano ci dice che la salvezza è qualcosa ancora da raggiungere. Perciò esultate di gioia indicibile mentre raggiungete la meta della vostra fede. Quindi la fede ha un inizio e una fine, e la fine è la salvezza delle anime. Ma questa salvezza significa non solo essere stati inseriti nella vita nuova, appunto. San Paolo parla di caparra dello Spirito. Quando parla ai battezzati, lui dice: voi avete ricevuto il suggello, la caparra dello Spirito. Voi sapete che la caparra si dà per iniziare una trattativa, è un diritto di prelazione, ma poi il contratto si perfeziona quando si è acquisita la casa. Solo la caparra non basta. Quindi il battesimo è la caparra della vita. Tutto quello che noi facciamo in questo mondo, carissimi, come credenti, dovrebbe essere teso a raggiungere questa pienezza. È qui che raggiungiamo la pienezza della vita cristiana, perché in questo mondo sviluppiamo la carità, la virtù della carità, che ci unisce a Dio. È solo durante la vita terrena che noi possiamo sviluppare le virtù della fede, della speranza e della carità che ci uniscono a Dio. Perché quando moriremo ci attende che cosa? O il purgatorio o il paradiso. Quindi se non siamo pronti dobbiamo andare in purgatorio. Ma nel purgatorio non si cresce. Appunto, come dice la parola, purgare, purgatorio, viene da purgare, cioè eliminare il male. Ma non c'è crescita in purgatorio. Non si può avanzare nell'amore. La fede poi non è necessaria e nemmeno la speranza. Quindi quando moriremo non possiamo più far niente se non o godere della presenza di Dio. Finalmente speriamo di poter saltare il purgatorio, oppure dover purgare in purgatorio. E allora io vorrei concludere questa mattina con un'esortazione che faccio spesso. Mi raccomando, non puntate al purgatorio, perché molti cristiani puntano al purgatorio, Dicono, vabbè, ci accontentiamo del purgatorio. No, non puntate sul purgatorio, Perché può anche andare male, Puntiamo al paradiso, se poi ci va male andremo in purgatorio, ma se puntiamo al purgatorio siamo a rischio, E soprattutto non riusciamo a godere già in questa vita di quello che dice il Salmo: gustate e vedete quanto è buono il Signore. La fede vissuta dà una dolcezza quasi fisica. Una dolcezza, una gioia, una libertà, una leggerezza, una semplicità che nessun'altra cosa al mondo può dare, proprio perché è di un altro mondo. Ma si può sperimentare solamente se si vive la parola di Dio. E allora chiediamo al Signore che ci dia questo coraggio, dice San Pietro, di metterci in cammino e di esultare di gioia. La Pasqua è il tempo della gioia. Durante i 40 giorni della Quaresima non si può dire alleluia. E poi inizia questo alleluia che sembra ridondante, è invece una cosa bellissima, perché il cristiano ogni giorno dovrebbe dire a se stesso: alleluia, il Signore è risorto, io sono amico del Signore, io sono entrato nella vita nuova, io posso godere della vita, c'ho il Salvatore che mi accompagna, alleluia.